Mettere in rete queste persone qua ha creato proprio un collegamento che si chiama Reti della Carità, che sta lavorando e che regolarmente si incontra circa un mese e mezzo, ogni mese e mezzo circa, e sempre andando a visitare le altre realtà, quindi di volta in volta quell'incontro tra i rappresentanti, diciamo i responsabili di questa Reti della Carità avviene a Bologna, Milano, Napoli, in Puglia, a Venezia, in Toscana. Ecco, di volta in volta cambia anche il luogo, sono incontri dalla mattina alla sera, non sono cose particolarmente impegnative più di questo. Cosa è successo? Che a un certo punto è nata l'idea di riunirci con tutti, però anche i poveretti con i quali siamo in contatto, perché ognuno in queste realtà ha diverse decine, addirittura alcune centinaia di poveri che li frequentano ogni giorno, che abitano in queste case, che vengono a mangiare, a rifornirsi di viveri, di medicine, insomma un po' come anche succede anche qui da noi. E di fare una grande riunione di tutti, quindi anche dei poveri, non solo degli assistenti, se si può dire così, e andare a trovare il Papa, presentarci dal Papa. E allora cercavamo sempre qualcuno che ci potesse introdurre, perché abbiamo scritto direttamente al Papa, ma gli ha già risposto la sua segreteria dicendo: bene, venite pure a Roma, vi unite alle nostre udienze, o quelle della domenica, o quelle del mercoledì. Però un popolo così si confonde in mezzo alla grande marea di gente che noi volevamo proprio una cosa più ravvicinata, un incontro più ravvicinato, anche se siamo diverse centinaia, e quindi non ci andava bene questa soluzione. Allora, che abbiamo fatto? Abbiamo cercato il segretario della CEI, il nuovo segretario della CEI, che si chiama Nunzio Galantino, che è un vescovo pugliese di una piccola diocesi, Cassano Ionico, adesso non più perché come segretario ha dovuto lasciare questo incarico a un altro. Lo abbiamo invitato e lui è venuto qualche mese fa a una di queste nostre riunioni, in particolare a Milano, e ci ha ascoltato, siamo entrati un po' in conoscenza, anche in reciproca stima, perché indubbiamente è una persona molto aperta, profonda e anche estremamente semplice. E lui ci ha detto: ma sentite, stiamo preparando questo convegno ecclesiale di Firenze, venite anche voi, perlomeno un delegato di ognuna delle vostre realtà. Vi invito io personalmente. Ecco perché, allora adesso parlo del convegno di Firenze. Il convegno di Firenze è una cosa che è successa a Firenze dal 28. No, scusate, dal 28, dal 9 al 13 di questo mese, quindi 2 settimane fa. Una cosa che succede ogni 10 anni alla Chiesa italiana, quindi è successa finora dal Concilio oggi 5 volte, questo infatti è il quinto convegno ecclesiale di Firenze. Io non ve ne ho mai parlato perché non riuscivo mai a capire che tipo di ricaduta utile potesse avere poi per la vita di una parrocchia, una semplice parrocchia, una cosa così. Stavolta mi sono accorto che invece qualche ricaduta ci può essere, quindi ve ne parlo. E dal Concilio in poi la Chiesa, ma non solo la Chiesa italiana, comunque adesso siamo in Italia, si è chiesta come applichiamo le decisioni del Concilio. Beh, raduniamoci ogni 10 anni tutti i vescovi d'Italia e una delegazione delle loro diocesi per provare a elaborare alcune vie che poi possono servire per i successivi 10 anni. Vie concrete, operative, di vita delle nostre chiese particolari. Va bene, c'è stato Palermo, c'è stato Verona, c'è stato Colle Valdelsa, eccetera, eccetera, e adesso c'è Firenze. Allora, ogni diocesi ha la possibilità di inviare una sua delegazione. Sceglie in genere tra i direttori degli uffici di curia, i rappresentanti delle associazioni di Azione Cattolica, Scout, eccetera. E così anche la nostra diocesi bolognese aveva una quindicina di delegati. Ecco, Ecco, oltre a tutta questa grande numero di persone, eravamo circa 2500, di cui 250 circa erano i vescovi, perché le diocesi in Italia sono 226, quindi c'erano intanto i vescovi titolari di tutte le diocesi, poi c'erano anche alcuni ausiliari, alcuni non legati alle diocesi. E poi c'era la gente, cioè molti preti, suori, naturalmente, ma anche molti laici, uomini, donne, di tutte le età e di tutti i tipi di impegno nella Chiesa. Quindi un numero notevole, insomma è un numero più o meno che corrisponde al Concilio, dove nel Concilio però 2500 erano solo i vescovi, invece nel nostro caso la proporzione era un pochino più a vantaggio del resto del popolo di Dio rispetto ai vescovi. E in più, ecco, rispetto a queste delegazioni ufficiali c'erano anche quelle di invito diretto fatto dal segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi c'era una dozzina di noi. Per noi, per la nostra realtà, era stato invitato Giovanni, però non me la sentivo che Giovanni andasse da solo, anche perché c'era il problema tutti i giorni di fare il viaggio, perché non volevamo perdere le messe quotidiane qua. Poi adesso con il fatto del treno, con mezz'ora si fa Bologna-Firenze, e quindi l'ho accompagnato tutti i giorni dal mattino alla sera in treno, facendomi iscrivere, e non è stato facile perché c'era un certo controllo, iscrivere come accompagnatore portaborsa, insomma, del delegato. Quindi, per dire, sia in un caso, cioè nelle reti della carità, sia in quest'altra cosa di Firenze, come anche in Napoli, non è che io ci sono entrato di mia virtù, ma semplicemente come accompagnatore di Giovanni. Vabbè, questo è stato il contesto in cui è avvenuta questa cosa di Firenze, che è stata, dal punto di vista dell'evento in sé, una cosa che, un avvenimento che mi ha lasciato un ricordo buono, un'impressione buona fin dall'inizio, e poi anche nei giorni successivi, quando si sedimentano le immagini, le impressioni. Lo stesso Giovanni, che voi sapete non è molto così, nei suoi giudizi sempre molto accomodante e così benevolo, soprattutto nelle manifestazioni istituzionali della Chiesa, dopo un primo momento di una certa obiezione, progressivamente mi sembrava che fosse entrato anche lui in una così in un giudizio positivo sull'evento in sé, cioè il fatto appunto che tanta gente si trovasse insieme, pregasse insieme e partecipasse a tutto quello che veniva offerto, si mangiava anche insieme, poi erano anche negli alberghi insieme. E poi c'è stata questa cosa dei tavoli, un po' come noi facciamo i gruppi di lavoro della Scuola della Pace a Sovere, e c'erano tanti tavoli di 10, quindi c'erano 250 tavoli, per dire, in questi 10 c'era spesso un vescovo, quasi sempre un vescovo, preti, suore, insomma rappresentanti di tutte queste realtà, e per ore e ore, per giorni abbiamo preso in esame un po' le linee guida di questo convegno, si discuteva ognuno partendo dalla sua esperienza, di quello che era, che faceva, e cercava anche di fare delle proposte concrete. Quindi un grande lavoro, poi i vari tavoli si riunivano, ogni tavolo dava una relazione lunga 3 minuti di tempo a voce, e poi queste relazioni si riunivano in 5 grosse relazioni che corrispondevano alle 5 parole guida di tutto il convegno. E poi queste 5 relazioni alla fine hanno dato ancora un'ulteriore relazione finale del presidente stesso della CEI. Quindi, per dire che in fondo, certo, alla fine, nella relazione finale, non è che ognuno poteva riconoscere il lavoro del suo tavolo o il lavoro della sua testa, del suo cuore, però insomma c'è stata l'impressione di un grande fermento, di una possibilità data di conoscersi, di scambiarsi esperienze, doni, problemi, difficoltà, con molta anche trasparenza, ed erano anche invitati anche gruppi contestatori, anche quei cattolici del disagio, anche noi siamo Chiesa, che sapete che è un movimento che insomma, è piuttosto eretico, nel senso che a volte loro sostengono questi noi siamo Chiesa, che siamo noi Chiesa, cioè è un gruppo di laici, quindi loro addirittura pensano che i laici possano celebrarsi l'Eucaristia anche senza bisogno dei preti, quindi per dire è la prima volta che loro partecipano a un convegno ecclesiale della Chiesa Cattolica, invitati ancora da Galantino. Ecco, quindi c'erano anche dei segnali in qualche modo di grande apertura, di accettazione, di diversità non piccole nel cristianesimo che c'è in Italia. Sono stati invitati anche luterani, valdesi, rabbini, imam islamici a dare il loro contributo, quindi insomma un'impressione sotto questo aspetto positivo. E cosa è successo? Dopo il primo giorno che siamo arrivati a Firenze e ognuno doveva eravamo divisi in cinque grandi gruppi, ci dovevamo radunare in una delle grandi basiliche fiorentine del centro di Firenze e poi a partire da queste basiliche, dopo un'ora media, perché è stato un inizio pomeridiano, lunedì 9, in processione si doveva andare tutti verso la cattedrale dove c'era il raduno di tutti i 2500. E anche questo è stato fatto bene, quindi siamo arrivati dopo 2 ore, piano piano, processionalmente, ognuno venendo dalla sua strada e trovandosi poi alla fine lì, dove ci sono stati ancora dei benvenuti del sindaco, dell'arcivescovo di Firenze che si chiama Giuseppe Bettori, del vescovo organizzatore di tutto che si chiama Nosiglia. Il giorno dopo, martedì, era il giorno previsto per la visita del Papa. In genere il Papa arriva l'ultimo giorno per dare un saluto, per contribuire alle conclusioni. Invece stavolta per suoi impegni ha dovuto venire di martedì e questo ha scombinato un po' tutto il convegno, perché evidentemente una visita così, che poi lui non ha inteso fare come una visita di cerimonia, così come si dice, di circostanza, ma ha voluto dare un messaggio molto preciso, ha determinato in modo molto forte tutto il resto del convegno, per cui non si è potuto non tener conto poi di quello che il Papa ha detto, sia in positivo sia in negativo, cioè nel senso che quando veniva citato evidentemente veniva citato, quando non veniva citato ci si accorgeva che non veniva citato e che quindi il convegno continuava ad andare avanti per la sua strada in qualche modo autonoma, quindi questo è stato anche il travaglio di tutto questo apparato molto complesso che mi ha fatto ricordare a un certo punto mutatis mutandis, come si suol dire, quello che deve essere successo al Concilio, dove era stato tutto preparato, tutti i documenti preparatori, poi invece l'intervento inaugurale del Papa e le strade che lui ha aperto hanno un po' scombinato, quindi tutti questi documenti sono andati un po' in disuso, ne sono stati fatti dei nuovi. Ecco, il convegno di Firenze non ha avuto il coraggio di compiere, e non ce n'erano neanche le condizioni in 3 giorni, ecco, di compiere un simile cambiamento, cioè di buttare via tutto quello che è stato preparato e provare a vedere che cosa il Papa aveva da dire, ma certo qualcosa è successo, indubbiamente, e io ho visto anche, perlomeno per la nostra chiesa bolognese, il nostro gruppo di delegati, alla fine eravamo una ventina uniti, noi e loro, ha continuato a scambiarsi notizie via WhatsApp in questi giorni, tutt'oggi continuano ad arrivare messaggi di persone di questo gruppo e si continua a parlare di quello che è successo a Firenze, le impressioni, le opinioni, poi i fatti di Parigi, quindi il commento, l'arrivo del nuovo vescovo, altri commenti, così, gruppo piuttosto vivace, e anche lì ho notato con un certo piacere che qualcuno dice, ma guarda, ho riletto il discorso del Papa, sapete che è molto bello, bisognerebbe un po' riprendere, e allora anche a me è venuto in mente di fare lo stesso lavoro con voi. Beh, queste erano tutte le premesse. Allora, che dire, secondo me la cosa migliore sarebbe proprio leggerlo questo discorso del Papa, però capisco anche che lui l'ha pronunciato in un'ora. La cosa ideale sarebbe proprio vedere il video, perché lui si fermava, faceva le sue facce, poi anche i suoi sorrisi, così anche le sue, introduceva anche delle cose sue. E poi anche il tono cambia a seconda dell'importanza che lui vuole dare all'una o all'altra cosa, però ugualmente ha una sua validità il discorso scritto, e mi rendo conto poi che anche in questa occasione insieme non va bene fare una cosa così come di lezione, quindi ho avuto l'idea di darvelo questo discorso, così che tutti ce l'avete cartaceo, come avete in cartaceo anche quello di cui vi parlerò fra poco. Quindi io semplicemente volevo dirvi due cose che più mi hanno colpito in rapporto con noi, perché il Papa, come voi vedrete dal discorso, vi invito caldamente a leggervelo con calma, studiarvelo, anche perché dobbiamo sentirlo come un dovere, cioè ogni 10 anni la Chiesa in Italia si chiede che cosa, come fare, che cosa fare, ecco. Ci viene detto da un personaggio così che cosa fare, forse è meglio prenderlo in esame, ecco. Lasciarsi un po' condurre. E vi accorgerete che sono moltissime citazioni dell'Evangelii Gaudium, e continuamente lui mette dentro l'Evangelii Gaudium, che è quella lettera, no, che abbiamo anche preso in esame e che è uscita l'anno scorso. E a questo proposito, provate a guardare, visto che ce l'avete in mano, proprio le ultime righe. L'ultima riga è sempre l'affidamento a Maria, quindi lo diamo per scontato, che ci affidiamo tutti a nostra madre. Il paragrafo precedente, il capoverso precedente, dice: sebbene non tocchi a me. Ecco, questo ve lo leggo. Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno di una Chiesa come la vuole lui, permettetemi solo di lasciarvi un'indicazione per i prossimi anni. In ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare in modo sinodale un approfondimento della Evangelii Gaudium per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni, specialmente sulle 3 o 4 priorità che avrete individuato in questo convegno. Ecco, vabbè, questa era una cosa rivolta ai vescovi italiani, e provando a trasformarla in una cosa rivolta a noi, ecco, anche noi forse dovremmo cercare di individuare 3 o 4 priorità e capire come in pratica l'Evangelii Gaudium diventa uno strumento di disposizioni concrete, non è solo così una serie di idee, ma è proprio un programma di lavoro. Ecco, questo mi ha colpito molto, e io desidererei molto con voi fare questo cammino sinodale, accogliendo anche i modi che voi mi suggerirete. Io non so cosa vuol dire questo, facciamo dei gruppi di studio, mettiamo su delle commissioni, e attiviamo la nostra assemblea parrocchiale, che si veda in modo regolare ogni tot settimane per trattare la cosa. Ecco, facciamo entrare questa cosa nei gruppi del Vangelo, non lo so, ecco, provate un po' anche a suggerirmi qualche cosa nei prossimi giorni. Certo, non vorrei lasciare vano quest'ultima raccomandazione del Papa, che è l'Evangelii Gaudium, che è il suo documento programmatico di tutto il suo pontificato, possa avere anche delle ricadute concrete in ogni piccolissima comunità ecclesiale. Allora, vi dicevo, detto questo, che poi alla fine è la cosa più importante che volevo trasmettervi questa sera, vi segnalo alcune cose che mi sembrano siano emerse e che a noi forse possono suggerire già qualcosa. il terzo capoverso della prima pagina. Guardando il suo volto, lui stava guardando la cupola degli Santa Maria in Fiori. Non so se quando andremo a Firenze potremo avere anche il tempo di fare un salto in cattedrale e vedere almeno questa immagine centrale del Cristo Pantocrator, che c'è un po' in tutte le cupole, no? Il Signore seduto in trono, molto grande. Ve ne avevo parlato anche domenica o due domeniche fa, non mi ricordo, no? E che ha sopra la testa scritto in grande Ecce Homo, però un Cristo glorioso, e mostra i segni della passione, cioè sono proprio le piaghe, molto ben visibili, e allontana da sé la spada che l'Arcangelo Michele gli proporrebbe di prendere in mano. Ecco, lui commenta, come vedete anche nei primi due capoversi, ma il terzo mi interessa. Guardando il suo volto, che cosa vediamo? Innanzitutto il volto di un Dio svuotato, di un Dio che ha assunto la condizione di servo, umiliato, obbediente fino alla morte. Magari, ecco, lo legge qualcun altro di voi, perché io così mi sgolo di me. È un capoverso, sono poche righe tu.
Guardando il suo volto, che cosa vediamo? Innanzitutto il volto di un Dio svuotato, di un Dio che ha assunto la condizione di servo, umiliato e obbediente fino alla morte. Il volto di Gesù è simile a quello di tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro volto e quel volto ci guarda. Dio, che è l'essere di cui non si può pensare il maggiore, come diceva Sant'Anselmo, il Deus Semper Maior di Sant'Ignazio di Loyola, diventa sempre più grande di se stesso abbassandosi. Se non ci abbassiamo, non potremo vedere il suo volto. Non vedremo nulla della sua pienezza se non accettiamo che Dio si è svuotato. E quindi non capiremo nulla dell'umanesimo cristiano, e le nostre parole saranno belle, colte, raffinate, ma non saranno parole di fede, saranno parole che risuonano a vuoto.
Ecco, quindi questo, cosa che volevo farvi notare, questo rapporto con i poveri, con i sofferenti, che parte dalla contemplazione di Cristo così come uno di loro. E è lì il punto che mi è sembrato di grande interesse per tutti noi. Ecco, quindi una Chiesa che cerchi di fare lo stesso percorso che ha fatto il Signore. Allora, nella pagina 2, cioè perlomeno nel mio caso è la pagina 2, ma vedo che è stato molto bravo Guido a metterla in 4 pagine, io ce l'ho in 6, quindi non so per voi cos'è. Comunque, quando parla della beatitudine, prova a leggere quelle 3-4 righe della beatitudine.
Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è quello della beatitudine. Il cristiano è un beato, ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle beatitudini il Signore ci indica il cammino. Percorrendolo, noi esseri umani possiamo arrivare alla felicità più autenticamente umana e divina. Gesù parla della felicità che sperimentiamo solo quando siamo poveri nello spirito. Per i grandi santi la beatitudine ha a che fare con umiliazione e povertà, ma anche nella parte più umile della nostra gente c'è molto di questa beatitudine. È quella di chi conosce la ricchezza della solidarietà, del condividere anche il poco che si possiede, la ricchezza del sacrificio quotidiano di un lavoro, a volte duro e mal pagato, ma svolto per amore verso le persone care, e anche quella delle proprie miserie, che tuttavia, vissute con fiducia nella provvidenza e nella misericordia di Dio Padre, alimentano una grandezza umile.
particolare conseguenza di questo è il volto di Chiesa che lui desidera, che è un volto duplice. Sembra che lui si attacchi molto al primo volto, ma poi nella seconda, nell'ultima parte, viene fuori un altro volto. Allora, una Chiesa che presenta questi tratti, poco dopo, umiltà, disinteresse, beatitudine.
Umiltà, disinteresse, beatitudine, questi i tre tratti che voglio oggi presentare alla vostra meditazione Una Chiesa che presenta questi tre tratti, umiltà, disinteresse, beatitudine, è una Chiesa che sa riconoscere l'azione del Signore nel mondo, nella cultura, nella vita quotidiana della gente. L'ho detto più volte e lo ripeto ancora oggi a voi. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisse rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Evangelii Gaudium 49.
Ecco, questa era un po' la cosa che vi dicevo prima, cioè è una citazione quella della Chiesa accidentata di Evangelii Gaudium, l'abbiamo sentita altre volte, però notate qui, l'ho detto più di una volta e lo ripeto ancora oggi a voi, e questo è il punto, che lui per parlare ai vescovi italiani ritira fuori questo, quindi evidentemente fa una selezione su tutto quello che c'è nell'Evangelii Gaudium e dice questa è una cosa che si può applicare bene, si deve applicare alla nostra situazione particolare. Va bene, allora io mi sono chiesto, a San Martino si può applicare? Io penso proprio di sì, perché questa immagine di chiesa come una chiesa accidentata proprio ci sta a pennello benissimo, no? È evidente, no? Siamo qui in cooperativa, siamo terremotati, eh? Però ognuno sa tutti i suoi accidenti, quindi per carità. Però anche come comunità globalmente presa, al di là degli accidenti personali o familiari che ognuno ha, è evidente che siamo, rispetto a tante altre comunità, una comunità accidentata. Però vedete che qua lui l'esprime come una cosa, un obiettivo da raggiungere. Noi ci siamo già dentro, quindi ancora per dirvi, io torno ancora sulla questione del terremoto, non prendiamolo come una disgrazia. Non prendiamolo come una disgrazia e approfittiamo ancora dei mesi, forse anni, in cui saremo in questa situazione, perché è proprio quella ideale, secondo il Papa, per che sia una Chiesa finalmente nuova e più corrispondente al Vangelo e alla sua gioia. L'altro volto di Chiesa lo troviamo proprio all'ultimo, scusate se vado un po' a salti, però preferisco così, meglio. Che prima di quelle cose che vi ho letto io, quando ho detto ogni comunità prende in esame l'Evangelii Gaudium, un paragrafo precedente. Anzi, per rimanere un attimo nel discorso accidentato e terremoti, leggiamo il paragrafo precedente ancora. Si può dire che oggi,
pagina 4, si può dire che oggi non viviamo un'epoca di cambiamento quanto un cambiamento d'epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli. Il Signore è attivo e all'opera nel mondo. Voi dunque uscite per le strade e andate ai crocicchi. Tutti quelli che troverete, chiamateli, nessuno escluso. Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, zoppi, storpi, ciechi, sordi. Dovunque voi siate, non costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo. Mi piace una chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una chiesa lieta col volto di mamma che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa chiesa, credete in essa, innovate con libertà. L'umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere afferma radicalmente la dignità di ogni persona come figlio di Dio. Stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità. Insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune. Fornisce ragioni per l'allegria e l'umorismo, anche nel mezzo di una vita molto dura.
Allora no, ho fatto leggere il precedente perché c'è questa cosa di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli, un po' per concludere il discorso sui nostri incidenti. E poi invece questo volto di chiesa che si aggiunge alla chiesa accidentata, perché in fondo l'idea di una chiesa accidentata è un po' anche, sembra quasi un'idea che a tutti i costi bisogna essere pieni di problemi, è finito lì. Invece vedete come lui procede, in una chiesa che proprio perché è accidentata sa avere il volto lieto di una mamma e in questo modo riesce a abbracciare tutti, a partire dalla sua condizione di povertà. Questa la rende solidale con tutti, lieta e mamma. E questa cosa qua credo che sia molto bella, ancora un grande programma per tutti noi. E allora questa era la prima cosa che io vi volevo dire, oltre la raccomandazione di applicare l'Evangelii Gaudium, questo volto di chiesa fatto in questo modo. Che cosa vuol dire per noi a San Martini? Questa cosa che qui dice, la ripeto: tutti quelli che troverete, chiamateli, nessuno escluso, accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, zoppi, storpi, ciechi, sordi. Domenica, quando sono uscito un po' di corsa perché dovevo scappare alla dozza per dire anche la messa delle 11:15 lì, che Giovanni era via. La stessa cosa dovrò fare anche domenica prossima, non domani, quella dopo, perché lui va interessante. E sono uscito approfittando che c'era il canto finale, perché se aspettavo la fine poi tutti mi saltavano addosso, non riuscivo proprio ad arrivare in tempo dall'altra parte. E allora, mentre voi eravate ancora tutti dentro, io sono uscito e in piazza c'era solo una famiglia che è uscita anche lei durante il canto finale. E sono delle persone che vedo abbastanza spesso, che vengono a messa la domenica. Io credo che siano di origine meridionale, credo che siano di Caselle, forse Romeo li conosce molto meglio di me. Papà e mamma c'erano dei bambini. E io andavo verso la mia macchina e lui, il papà, mi ha detto buongiorno Don Francesco, va di corsa. No, niente, mi sono rimasti impressi perché mi sono chiesto, ma questi qua vengono ogni tanto la domenica, ma non è che sono anche loro, questa gente qua, che non riusciamo, intendiamoci bene, non sto facendo un discorso di proselitismo, non mi interessa affatto, ma questi qua, cioè con la parola del Signore, con la preghiera, con la carità, con l'interesse per la pace, con i nostri sforzi educativi, le nostre tante scuole, così, gruppi, gruppini, catechismo, che rapporto hanno? Cioè, noi stessi viviamo in una situazione, in una campagna come la nostra, i 120 che vengono a messa sui 1200 che abitano nel nostro territorio parrocchiale, noi stessi viviamo questa cosa qua, che lui chiama la necessità urgente oggi dell'inclusione sociale dei poveri, ma non è solo un problema di inclusione sociale, dargli un lavoro, una casa, ma è anche l'inclusione nella vita della Chiesa. Questo è, che non si sentano degli estranei in quello che noi facciamo, che per noi è bello, è importante, solo perché appartengono a un livello culturale, sono originari di altre zone del nostro paese. Ecco, insomma, a me è rimasta molto dentro questa cosa qua. Non è che automaticamente, senza volerlo, ci creiamo un mondo che in qualche modo sancisce, non dico che esclude, ma sancisce un'esclusione di tanti, da circuiti che per noi sono importanti, belli. Ecco, questa è la prima sollecitazione che mi sono sentito come così abitante di San Martino. L'altra questione era quella del dubbio, ne accennavo stamattina a Messa, perché a Messa abbiamo sentito la finale di Matteo in cui dice che gli undici si prostrano davanti al Signore e insieme anche però dubitano. Io ci ho messo il però, ma insomma, dubitano. Allora qui c'è un accenno che il Papa fa, dunque per me è la seconda pagina, e parla della tentazione pelagiana, l'avete visto? Prova a leggere un po', la prima di esse è quella pelagiana.
Essa spinge la Chiesa a non essere umile, disinteressata e beata, e lo fa con l'apparenza di un bene. Il pelagianesimo ci porta ad avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette perché astratte. Spesso ci porta pure ad assumere uno stile di controllo, di durezza, di normatività. La norma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi superiore, di avere un orientamento preciso. In questo trova la sua forza, non nella leggerezza del soffio dello spirito. Davanti ai mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e fondamentalismi. Nella restaurazione di condotte e forme superate, che neppure culturalmente hanno capacità di essere significative. La dottrina cristiana non è un sistema chiuso, incapace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, animare, ha un volto non rigido, a corpo che si muove e si sviluppa, a carne tenera, si chiama Gesù Cristo. La riforma della Chiesa, poi, e la Chiesa è sempre reformanda, è aliena dal pelagianesimo. Essa non si esaurisce nell'ennesimo piano per cambiare le strutture, significa invece innestarsi e radicarsi in Cristo, lasciandosi condurre dallo Spirito. Allora tutto sarà possibile con genio e creatività.
Queste citazioni della parola spirito, riferite allo Spirito Santo perché hanno la S maiuscola, mi sono accorto a letture, su riletture, che sono moltissime. Lui fa continuamente riferimento al dono dello Spirito Santo proprio come principio disgregatore di quest'ordine perfetto e astratto che rischia di governare altrimenti le nostre realtà ecclesiali. Però ecco, è questo il punto: la dottrina cristiana non è un sistema chiuso incapace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva. Ecco, lui, questa cosa è un suo chiodo fisso fin dalle prime interviste che ha rilasciato, quest'idea di una dottrina non come un sistema chiuso ma come qualcosa di vivo che viene a coincidere con la stessa persona di Gesù, più che con i documenti che si possono elaborare anche a partire dagli insegnamenti di Gesù. Ecco, questa cosa qua mi ha altrettanto molto colpito, e poi mi sembra che faccia parte anche di quello che la scrittura, che per grazia di Dio ascoltiamo ogni giorno, ci dice. Bene, voi capite che quindi sono solo delle osservazioni di primo approccio, di infarinatura, quindi leggetevelo, studiatevelo bene, poi cerchiamo di capire come andare avanti. Non intendo quindi che sia solo un punto finale questo di racconto, ma un inizio. Ricolleghiamoci magari a Cesenatico, che senza sapere tutte queste cose qua avevamo chiamato la gioia del Vangelo, il titolo di Cesenatico, no? Guarda, e mi sembra che corrisponda a quello che lui ha detto, e cerchiamo di fare in modo che davvero diventi il programma anche pratico della nostra vita insieme. Ecco, poi cosa è successo? È successo questa cosa di Napoli, del patto delle catacombe. Allora, ritorniamo a questa rete di associazioni che si interessano dei poveri. Per noi è stato a un certo punto gioco forza fare memoria di questa cosa del patto delle catacombe che avvenne alla fine del concilio, cioè pochi giorni prima della fine del concilio. Un gruppo di vescovi, di padri conciliari, quindi siamo nel novembre del 1965, esattamente 50 anni fa come oggi, che si erano collegati fra loro durante tutto il periodo del concilio, partecipando a una commissione di lavoro conciliare che era quella della Chiesa dei Poveri, che aveva la sua base di riflessione nel collegio belga, e di questi vescovi faceva parte Lercaro, il cardinale Lercaro, il quale però, quando è stato nominato moderatore, uno dei quattro moderatori del concilio, ha dovuto chiamare Dossetti da Bologna lì a sostituirlo lì al collegio belga, perché lui non riusciva più a partecipare a queste riunioni, cui teneva molto, della Chiesa dei Poveri. C'erano molti vescovi, soprattutto dell'America Latina, Don Elder Camara e altri. E questi qui hanno molto spinto l'assemblea conciliare con vari discorsi, e soprattutto è famoso un discorso che fece ancora il cardinale Arcaro, preparandolo insieme con Don Giuseppe, sulla Chiesa dei Poveri, perché diventasse un tema, o addirittura alcuni dicevano, Arcaro pensava, il tema fondamentale del concilio, sia per l'urgenza del ritorno al Vangelo che il concilio aveva proposto, sia per l'urgenza dei tempi, questa nuove masse che salivano alla protagonista della storia. Quindi questi vescovi cercavano di fare questo, però non ci sono riusciti. Di fatto la Chiesa dei Poveri ha avuto dei punti di presenza nei documenti conciliari, c'è soprattutto il capitolo 8 della Lumen Gentium che ne parla, ma non è diventato certo il tema emergente del concilio. Uno che legge tutti i documenti non è che alla fine si fa l'idea che il tema principale del concilio sia la Chiesa dei Poveri. E infatti di questo tema, addirittura di questa denominazione Chiesa dei Poveri, addirittura la Chiesa si è un po' separata, si è fatta distante, non se ne parlava più. È stato questo Papa qua che l'ha ritirata fuori, ma era un po' è andata nel dimenticatoio. Questi vescovi, consapevoli di questo clima di fatica, di travaglio del concilio nell'accettare questa cosa, prima di tornare a casa hanno detto: beh, sta finendo il concilio, almeno riuniamoci tra noi e facciamo un patto di solidarietà tra noi, noi che ci crediamo molto a questa cosa. E questa cosa viene fatta nelle catacombe di Domitilla, Sono delle catacombe che vengono visitate spesso a Roma, credo che anche noi ci siamo andati una volta. Perché nelle catacombe? È perché è un appello a ritornare al volto di chiesa dei tempi delle catacombe, cioè una chiesa che non aveva potere, che non aveva influenza, che non aveva cattedrali, che non aveva soldi, anzi era perseguitata, si doveva radunare in posti nascosti, in questi cimiteri sotterranei. Allora, per farla breve, questo gruppo di associazioni per le reti della carità ha detto: beh, sono passati 50 anni, che facciamo? Non riprendiamo questo discorso adesso che è diventato un discorso prioritario, un discorso vincente, questo della Chiesa dei poveri, riprendiamo, facciamo un nuovo patto, questa volta però non avente come protagonisti dei vescovi, perché loro cosa hanno fatto? Torno un attimo indietro, erano una quarantina di vescovi, si sono riuniti questo giorno di novembre del 65 nelle catacombe, hanno insieme pronunciato alcune promesse di una vita molto sobria, molto semplice, rinuncia alle croci d'argento, a paramenti molto sgargianti, automobili particolarmente lussuose, palazzi arcivescovili troppo ricchi, ecco, insomma una condotta di vita personale molto ridotta, rinuncia anche ai titoli di eccellenza, di eminenza, di monsignore, così. E loro se lo sono promessi almeno per sé. Allora, noi però, data anche un po' la composizione di queste reti della carità, non potevamo fare una cosa del genere. Abbiamo dovuto rieditare, quindi cambiare qualche aspetto di queste promesse e riapplicarle più alla vita della gente normale, di un papà di famiglia, di persone che vivono la vita di tutti. Quindi è un patto un pochino più laico, se si può dire, di una riedizione un po' più laica del primo patto per catacombe. Quindi le parole che io vi ho fatto stampare oggi, che vi ho dato, sono un po' diverse da quelle dei vescovi di 50 anni fa. Di questi vescovi ne è rimasto uno solo, che è Luigi Bettazzi. No, io adesso ma non ci riusciamo a proiettare. E adesso vi volevo far vedere questa foto, intanto la vedete, non mi sembra. È lui che firma a Napoli lunedì della settimana scorsa il nuovo patto. Lui è venuto anche lui a Napoli.
Gira anche qua, io non ho piacere. Gira anche qua.
Ah, si è spento. Non so. Si è spento tutto.
È la reazione.
Ce l'ha fatta.
Credo che
è un complotto.
È una cosa che mi succede continuamente. Schiacciare segni oppure spegni, altre cose pazzesche. Vi racconterò anche della storia di Rispondi a tutti. Rispondi a tutti, è un tasto pericolosissimo che ha fatto finire Gamba di Legno in prigione. Sapete le storie di Gamba di Legno? Cioè Topolino? Gamba di Legno, sua moglie Trudi, per intendersi. C'è una storia di Topolino abbastanza recente, con la tecnologia di oggi, quindi si vede Gamba di Legno che sta facendo un furto in una banca e ormai ha raccolto tutta la refurtiva e in quel momento gli arriva sul suo tablet la domanda di sua moglie: allora devo buttare giù la pasta? E allora lui risponde: si butta giù perché ormai ho finito, sono qua in questa banca, così. Solo che anziché schiacciare rispondi, fa rispondi a tutti e dopo pochi minuti arriva la polizia e lo porta in prigione. Per dire che così una presa in giro degli errori.